ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Il mondo col fiato sospeso dopo l'attacco di Israele contro l'Iran, con l'obiettivo di fermare il programma nucleare. Per Teheran è una dichiarazione di guerra e Netanyahu ribatte: non ci fermeremo. Cosa succederà adesso? Cercheremo di capirlo con i nostri ospiti e poi commenteremo insieme il Global Report dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Infine il Giubileo dello Sport con voci di campioni del basket, del volley e del rugby. Questo è il mondo alla radio, io sono Cecilia Seppia, dall'altra parte del vetro a guidarci nella regia Daniele Giorgi, che saluto e ringrazio, e bentrovati a tutti voi.
We are getting breaking news out of Iran at the moment. Explosions have been heard in the capital, Tehran. At least 6 explosions have been heard.
Allora, questa è la notizia rimbalzata fin dalle prime ore dell'alba sui media internazionali. Come si temeva, questa notte Israele ha lanciato un violento attacco contro l'Iran con oltre 200 jet. Ha colpito non soltanto i siti dell'arricchimento dell'uranio, che erano a suo dire il principale obiettivo, ma anche la capitale Teheran, altre 6 città, riuscendo a uccidere il capo di stato maggiore Mohammad Bagheri, la guida dei Pasdaran Hossein Salami e il consigliere politico del leader Khamenei Ali Shamkhani e altri 20 ufficiali. 78 i morti totali al momento e 329 i feriti. Danni alla centrale di Natanz, colpiti, lo dicevamo, impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici per un totale di oltre 100 obiettivi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parla di attacchi preventivi per la sopravvivenza di Israele e dice che l'operazione definita Leone Nascente andrà avanti per giorni. L'Iran, dal canto suo, ha già reagito e la guida suprema Ali Khamenei ha promesso che Israele subirà una dura punizione. Ferma condanna anche da parte di NATO, ONU, Unione Europea, ma anche Cina e Russia per l'escalation di ostilità che si teme possa provocare conseguenze devastanti. Allora, noi abbiamo in linea il professor Luigi Narbone, esperto dell'area, già ambasciatore dei paesi del Golfo e direttore della Lewis Mediterranean Forum. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a voi.
Come leggere questo attacco? C'era da aspettarselo e davvero la minaccia del nucleare può giustificare un'operazione di questo tipo?
Ma certamente l'attacco era in qualche modo prevedibile. Già da diverso tempo Netanyahu aveva dichiarato che l'opzione privilegiata nei confronti dell'Iran e della questione del nucleare iraniano era militare, e quindi adesso lo vediamo messo in atto. E poi avviene in un momento in cui chiaramente l'Iran, da un punto di vista politico e militare, si trova in una posizione di relativa debolezza, dopo che quasi 2 anni di conflitto hanno visto una sostanziale riduzione delle capacità militari dei suoi alleati regionali, Hezbollah, le milizie sciite in Iraq, gli Houthi. Le difese aeree dell'Iran stesso, come ricordiamo, erano state sostanzialmente degradate negli attacchi precedenti, cosa che ha permesso ai 200 jet israeliani di colpire gli indisturbati nella notte scorsa. La questione se quanto era vicino l'Iran alla bomba nucleare, secondo molti analisti la minaccia non era imminente. Certo, proprio recentemente l'Agenzia Atomica Internazionale aveva condannato l'Iran per le sue violazioni agli obblighi di non proliferazione e per le attività di arricchimento, ma secondo me forse va anche poi inquadrato in una situazione anche più complessa dal punto di vista politico interno. Cioè Netanyahu sentiva crescere l'opposizione ai massacri a Gaza e internazionale, ma anche all'interno. Ricordiamo che solo 2 giorni fa il premier era sopravvissuto a un a una mozione di sfiducia in Parlamento. Quindi è chiaro che questo consente a Netanyahu di spostare l'attenzione.
Ecco, la reazione dell'Iran non è tardata, 100 droni in risposta, la maggior parte dei quali intercettata. Khamenei, la guida suprema iraniana, dice che Israele subirà una punizione durissima per aver violato il diritto internazionale. Insomma, secondo lei l'Iran ha la capacità di mettere poi sotto stress le forze militari israeliane?
Malgrado appunto questa la diminuzione delle capacità militari iraniane, non dobbiamo dimenticare che comunque l'Iran è una potenza militare importante. Molto dipenderà quindi dalla decisione su che tipo di reazione l'Iran vorrà avere agli attacchi della notte scorsa, che come ha ricordato hanno colpito, oltre che al programma nucleare e ai missili balistici, hanno decapitato la leadership militare del paese. Quindi è difficile pensare che l'Iran decida di non rispondere o di rispondere in maniera solamente simbolica come aveva fatto in precedenza. Quindi il rischio di un'escalation c'è, la capacità dell'Iran di creare problemi a Israele sussiste sicuramente, quindi, ma soprattutto sussiste un rischio di allargamento di conflitto a livello regionale.
Sì, sorprende oppure invece era plausibile la reazione da parte dei paesi arabi di condanna e di totale dissenso nei confronti di Israele, che appare sempre più isolato?
Certo, i paesi arabi hanno condannato l'attacco, anche perché questo rappresenta lo scenario peggiore, soprattutto per i paesi del Golfo, che hanno cercato di navigare le tensioni dei due anni che abbiamo appena vissuto, cercando appunto di mantenere aperti i canali di comunicazione anche con l'Iran. L'escalation è sicuramente lo scenario peggiore possibile, il rischio è molteplice, ricordiamo la vicinanza geografica con l'Iran, ci sono molteplici rischi anche ambientali di radiazioni che potrebbero contaminare le acque del Golfo Persico, da cui il Golfo dipende per l'approvvigionamento idrico, un tema anche più maggiore di stabilità che potrebbe compromettere i programmi di diversificazione economica di questi paesi. Insomma, tutto punta a una grande preoccupazione dei paesi arabi, anche perché poi il rischio che gli Stati Uniti vengano coinvolti è presente, e ricordiamo che gli Stati Uniti hanno basi militari importanti in Qatar, in Bahrain, oltre 60.000 truppe, quindi il rischio è che la cosa possa prendere una piega evidentemente.
Tra l'altro, fermare l'escalation è anche la priorità assoluta della NATO, anche se Netanyahu ha detto che questa non è un'operazione ma una vera e propria guerra. Le chiedo, potrebbe aver pensato di colpire l'Iran in questo momento anche per spostare l'attenzione da quanto sta accadendo a Gaza, oppure per indebolire Hamas stesso, che comunque riceve sovvenzioni dall'Iran?
Sì, è possibile. È chiaro che Netanyahu, il governo israeliano, sente il crescere dell'opposizione internazionale alla guerra a Gaza, i massacri, la terribile situazione umanitaria, e ci sono diverse iniziative, incluso la settimana prossima si dovrebbe parlare alle Nazioni Unite della questione palestinese. È evidente che la pressione cresce ed è chiaro che per Israele questo rappresenta un tentativo molto probabilmente riuscito di spostare l'attenzione. Dipenderà appunto anche da che piega prende la cosa, se si riuscirà a fermare e attivare un meccanismo di de-escalation, o se invece purtroppo potrebbe prendere una piega più negativa.
Sì, speriamo, anche perché Trump ha parlato di attacchi eccellenti, ha detto che ce ne saranno altri, insomma. Grazie professore Luigi Narbone, direttore della LUIS Mediterranean Platform, per essere stato con noi, e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci, buonasera.
E allora, lo avete sentito, l'impianto di Natanz colpito nel massiccio attacco che Israele ha sferrato contro l'Iran è considerato il cuore pulsante del programma nucleare della Repubblica Islamica. In questo sito, che sorge nella provincia di Isfahan, su una pianura adiacente alle montagne a sud di Qom, città santa per gli sciiti, si trovano un impianto di arricchimento del combustibile e un impianto pilota anche di arricchimento dell'uranio. Secondo l'Organizzazione per l'Energia Atomica, la IEA, Natanz ha riportato danni soltanto superficiali a causa dei raid. Non ci sono stati sversamenti e nessun aumento dei livelli di radiazioni è stato osservato. Ma a che punto è il programma nucleare iraniano? Ed era così avanzato da giustificare una risposta massiccia di questo tipo? Ecco come ci ha risposto il professor Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici e sicurezza internazionale all'Università LUMSA.
Evidentemente sì, se no gli israeliani, che dal punto di vista dell'azione e reazione nelle relazioni internazionali sono estremamente razionali, non avrebbero mai agito come hanno agito, verosimilmente col beneplacito degli Stati Uniti, che a loro volta hanno fatto finta di non saperne nulla, ma in realtà lo sapevano benissimo, perché un'azione del genere, in ragione del dispositivo militare aeronavale statunitense nel Mediterraneo orientale e nel Golfo Persico, ripeto, un'azione del genere non sarebbe possibile senza la preventiva conoscenza e l'assenso statunitense. Dunque, qui stiamo parlando di qualcuno che mente sapendo di mentire, verosimilmente. Trump, per interessi suoi, ha cercato di scardinare l'interesse nucleare iraniano, non c'è riuscito e ha fatto sì che Israele desse un altro segnale inequivocabile. Della serie, dovete trattare, non volete capire che dovete trattare, adesso ve lo fa capire qualcun altro. Questa è la spiegazione più logica. Poi dal punto di vista militare vi sono altre spiegazioni.
Gli iraniani sono a un punto tale tecnologico davvero da poter realizzare in poco tempo questi nuovi ordigni nucleari di cui si è parlato?
Si tratta di questo. Evidentemente il programma nucleare iraniano è arrivato a un punto tale da rappresentare per Israele una minaccia esistenziale, altrimenti non si spiega un'azione così determinata. Vede, ciò che ha fatto fino adesso Israele è condurre sostanzialmente un conflitto con diverse linee di operazione per neutralizzare l'Iran come avversario. L'Iran come nazione, in ragione dell'ideologia che porta, in ragione delle azioni che compie, viene considerato dallo Stato di Israele come una minaccia esistenziale. Questa minaccia esistenziale deve essere neutralizzata nelle sue componenti. Dunque, sono state neutralizzate in parte o in tutto le componenti regionali, i cosiddetti proxy dell'Iran, più vicini a Israele. Adesso si tratta di neutralizzare quella che per Israele è la minaccia peggiore di tutte, cioè la minaccia nucleare. La domanda che ci poniamo è: perché adesso? Che cosa è successo ora da far sì che si scatenasse una reazione del genere? Evidentemente vi sono delle informazioni, evidentemente i segnali che ha dato l'Iran sono stati tali da indurre Israele a questa mossa. Anche il segnale che ci ha dato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è un segnale molto chiaro. L'Iran non risponde alle sollecitazioni, l'Iran verosimilmente nasconde qualcosa. Aggiunga a questo l'atteggiamento sostanzialmente dilatorio assunto in sede negoziale con gli Stati Uniti, Stati Uniti che non danno più a Israele quella garanzia di assoluta sicurezza e protezione. Questo è un altro aspetto che noi dobbiamo considerare nella politica internazionale. Gli Stati Uniti non danno più a Israele la garanzia assoluta, perché Trump, nella sua politica estera, ammesso che di politica estera si voglia parlare, risulta, appare assolutamente un divago. Basta vedere come si è comportato con l'Ucraina. La verità è che oggi nessuno si fida più degli Stati Uniti e men che meno Israele, che vede in gioco la propria sopravvivenza. Se lei somma tutti questi fattori a una serie di triggers, come si dice in gergo, a una serie di fattori di crisi che possono determinare la reazione di Israele.
Ecco, professore, per chiudere, in questo momento l'Iran potrebbe avere l'appoggio di qualcun altro per reagire all'attacco di Israele, oppure comunque in quell'area è isolato?
L'Iran è isolato perché si è in qualche modo isolato da solo col suo atteggiamento. Se lei ci fa caso, non è che le reazioni a questo attacco israeliano siano state particolarmente forti o significative. La Cina ha risposto: beh, ci dispiace, sarebbe stato meglio non farlo. La Russia, grosso modo, la stessa cosa. Gli Stati Uniti, addirittura per bocca del loro presidente, hanno detto: hanno fatto bene, anzi, preparatevi al peggio. I paesi arabi, sì, l'unico che ha reagito è stato Mohammed bin Salman, che ha offerto all'Iran quello che nel mondo arabo è il peggior insulto possibile: se avete bisogno di una mano ve la diamo. Cioè, di fatto, non voglio dire, perché sembra molto brutto, ma non voglio dire che il mondo sia contento di ciò che ha fatto Israele, ma chi vive in quella parte del mondo sicuramente è molto più tranquillo adesso che il potenziale nucleare iraniano è stato quantomeno arrestato, se non demolito in via definitiva.
Allora, Israele ha chiuso le sue ambasciate in tutto il mondo dopo gli attacchi militari all'Iran. Le agenzie di stampa sono davvero in fermento con aggiornamenti costanti sulla situazione. Per esempio, un'agenzia appena battuta dice che alle 21 ora italiana è stato convocato il Consiglio di Sicurezza ONU urgente, richiesto proprio dall'Iran. Ma ora per le altre notizie dal mondo, la linea va a Michele Raviar.
Sì, Cecilia, chiaramente la maggior parte delle notizie riguarda la crisi, l'attacco di Israele all'Iran, ma ci sono chiaramente altre notizie. Cominciamo da Papa Leone XIV: aiutare i poveri è questione di giustizia, la sicurezza non si afferma con le armi, lo ha scritto il Papa nel suo messaggio per la nona giornata mondiale dei poveri che si svolgerà il prossimo 16 novembre. Il Papa ricorda che i poveri sono i fratelli e le sorelle più amati della Chiesa e spera che questo anno giubilare possa incentivare lo sviluppo di politiche di contrasto alle antiche e nuove forme di povertà davanti alle disuguaglianze e ai conflitti nel mondo. Lavoro, istruzione, casa, salute sono le condizioni di una sicurezza che non si affermerà mai con le armi. Leone ha poi ricevuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il presidente del Libano Joseph Aoun, colloquio in segreteria di Stato con al centro l'auspicio per una nuova stagione di concordia e stabilizzazione per il paese e la necessaria e inderogabile necessità di favorire la pacificazione dell'intera regione Medio Orientale. Infine, nel concistoro ordinario pubblico di questa mattina, il pontefice ha stabilito al 7 settembre 2025 la data in cui saranno canonizzati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Abbiamo parlato di Medio Oriente, c'è anche la situazione a Gaza, in particolare per quanto riguarda la gestione degli aiuti umanitari. Il lavoro della fondazione GHF sostenuta da Israele e Stati Uniti, che distribuisce cibo a Gaza in condizioni spesso caotiche, è un fallimento dal punto di vista umanitario, lo ha detto il portavoce dell'Agenzia di Coordinamento Umanitario delle Nazioni Unite a Ginevra. L'Ucraina, via libera dei paesi europei alla proroga di un anno della protezione temporanea per i rifugiati ucraini fino al 4 marzo 2027. La decisione preannunciata dal commissario dell'Unione Europea Magnus Brunner è stata formalizzata dai ministri degli interni riuniti a Lussemburgo. Siamo stati informati della proroga dello status di protezione temporanea fino al marzo 2027, ha ribadito. La Commissione poi ha erogato la quinta tranche del suo prestito eccezionale di assistenza all'Ucraina dal valore di 1 miliardo di euro, rafforzando quindi ulteriormente il ruolo dell'Unione Europea quale principale donatore dell'Ucraina. È tutto, a te la linea.
E Grazie a Michele Raviar per questi aggiornamenti. Noi continuiamo a parlare anche di immigrazione, perché il numero di persone costrette a fuggire a causa di guerre, violenze e persecuzioni in tutto il mondo è insostenibilmente alto, soprattutto a causa della evaporazione dei finanziamenti umanitari, con l'unico elemento positivo rappresentato dalla ripresa dei ritorni a casa, in particolare in Siria. Lo ha dichiarato l'UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, nel suo rapporto annuale Global Trends. Dai dati emerge come alla fine di aprile 2025 erano 122,1 milioni le persone in fuga dai propri paesi, rispetto ai 120 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, il che rappresenta e conferma un decennio di aumenti annuali del numero di rifugiati e profughi. I principali fattori che determinano la fuga rimangono i grandi conflitti come quello in Sudan, Myanmar e Ucraina, e la continua incapacità della politica di fermare i combattimenti. Allora, per commentare i dati del report abbiamo sentito Chiara Cardoletti, rappresentante per l'UNHCR per l'Italia e la Santa Sede.
Ci dice sicuramente che la situazione non sta migliorando, che i conflitti continuano ad essere un serio problema del nostro pianeta e che la violazione dei diritti umani è un altro grande driver di sfollamento e cerca di rifugio. Quello che stiamo vedendo è sicuramente una situazione mondiale molto preoccupante, dove i conflitti solo nel 2024 sono stati 80, ovviamente conflitti dove l'UNHCR è dovuta intervenire in maniera più sistematica per rispondere allo sfollamento delle persone che scappavano da questi conflitti. Quindi si sta parlando sicuramente di un periodo storico senza precedenti, dove non solo i numeri di persone, di rifugiati e sfollati che continuano ad essere presenti nel mondo si confrontano anche con una riduzione drammatica dei finanziamenti alle organizzazioni umanitarie, come abbiamo detto negli ultimi mesi sui giornali. Questo ha un impatto devastante per i paesi di asilo, che per ormai anni hanno accolto al confine del paese in conflitto milioni di rifugiati. Chiaramente questa situazione è molto inquietante, in quanto se questi paesi non possono più accogliere, in quanto non hanno più le risorse per farlo, le conseguenze per le persone sono drammatiche e porterà tante di queste persone a fare scelte molto più pericolose, quelle di continuare il loro cammino verso la speranza.
Si segnala un brusco aumento degli sfollati cosiddetti interni, con il Sudan che detiene un triste primato e prende il posto della Siria, e poi seguito da Afghanistan e Ucraina. Quindi diciamo anche questa è una tendenza che comunque va ad aumentare, perché quando dico brusco aumento parlo di 6,3 milioni di persone in più.
Sì, siamo arrivati a 73 milioni di persone sfollate internamente. Queste sono persone che hanno dovuto lasciare la propria casa, ma che non hanno attraversato un confine, e però non diminuisce la tragedia che affrontano. In Sudan si parla ormai di 14 milioni di persone tra sfollati interni e rifugiati, che sono 4.000, quindi 10 milioni di persone sfollate interne in un paese dove ormai tutto è quasi stato distrutto, dove la carestia ha già cominciato a prendere piede e dove le violenze di tutti i tipi, tra le più brutali che abbiamo visto negli ultimi decenni, stanno veramente rendendo la vita impossibile alla popolazione sudanese, che chiaramente poco a poco si sta riversando sia in Chad sia in Sud Sudan, dove sperano ovviamente di trovare un po' di sicurezza e anche la possibilità di portare avanti la propria vita.
Allora, il rapporto diciamo ribalta una percezione diffusa nei paesi più ricchi, perché il dato dice che il 67% dei rifugiati rimane nei paesi limitrofi, e che i paesi a basso e medio reddito ospitano il 73% dei rifugiati nel mondo. Quindi va a mettere in discussione una credenza piuttosto diffusa secondo cui chi fugge verso l'Occidente o i paesi cosiddetti ricchi e benestanti.
Assolutamente, se pensiamo che in Africa ci sono oggi 47 milioni di sfollati e rifugiati in tutto il continente, in Europa l'anno scorso ne sono arrivati del 0,8%, quindi numeri estremamente bassi risultati comparati con il problema che abbiamo da gestire. Sicuramente l'arrivo di persone in Europa crea delle frizioni non indifferenti, la narrativa non sta aiutando, il continuare a parlare, no, di invasioni, creano poi anche grandi problematiche nell'integrare queste persone nel paese. Quindi sicuramente renderci conto che la maggior parte di queste persone rimane comunque nel vicino a casa, non vanno oltre, a meno che queste persone non siano forzate a farlo. E purtroppo con la situazione che troviamo in questo momento di finanziamenti così ridotti in maniera così brutale, la grande paura e sicuramente la grande ansia è che molte più persone si ritrovino obbligate a dover lasciare anche il paese di asilo dove hanno trovato protezione, in quanto nei campi rifugiati, nei centri urbani, non trovano più la sussistenza necessaria per poterci rimanere.
Anche a fronte comunque di questi tagli devastanti agli aiuti umanitari, ci sono comunque dei barlumi di speranza, no? In totale in questo anno 9,8 milioni di persone sono tornate a casa. Va però sottolineato che questo non sempre avviene in un clima di sicurezza.
Sicuramente, e questo lo stiamo vedendo in molte circostanze, in particolare in Afghanistan, ma non solo. Vedi la Siria, dove 500.000 persone sono tornate. Che queste persone possano rimanere in Siria, che ritrovino i servizi sociali necessari, la casa, un lavoro, eccetera, eccetera, questa è un'altra questione. Sicuramente il messaggio principale è che se i ritorni stanno occorrendo, è che è una cosa positiva in molti casi, bisogna che vengano accompagnati da un supporto anche finanziario molto importante.
Allora, io vi ricordo che potete scriverci al 335 12 43 722 per inviarci i vostri messaggi, soprattutto in vista della rubrica social che apriremo tra poco. Ci prendiamo una pausa musicale. Questi sono i Survivor, Eye of the Tiger.
Rising up, back on the
Il mondo alla radio.
Bentrovati cari amici, apriamo questa seconda parte del mondo alla radio parlando del giubileo dello sport al via domani 14 giugno che vede tanti campioni riuniti all'ombra del cupolone. Si comincia con il convegno, lo slancio della speranza, storie oltre il podio, per poi proseguire con l'udienza giubilare con Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Nel pomeriggio di sabato sportivi, familiari e amici potranno vivere il rito più significativo del giubileo, ovvero l'attraversamento della Porta Santa. Ricordiamo che l'iniziativa è realizzata in collaborazione con Atletica Vaticana e che la giornata si concluderà con una storia di passione, fede e sport in piazza San Cosimato a Trastevere, dove sarà proiettato il film premio Oscar Chariots of Fire, ovvero Momenti di Gloria. Domenica 15 giugno alle 10:30 la messa sempre con il Papa in piazza San Pietro, anche quando sembra una disciplina solitaria, lo sport è sempre una comunità che si muove, ha sottolineato il cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione. Un'occasione, ha detto, per parlare dell'uomo e delle sue ragioni di vita, delle sue gioie, del suo desiderio di trascendenza e di infinito. E più che un programma di gare, il Dicastero ha voluto collegare lo sport alla sua essenza, cioè alla cultura e all'educazione. Ascoltiamo subito la testimonianza di Giovan Battista Venditti, team manager e ex giocatore della nazionale italiana di rugby.
È un evento enorme perché si può avere la possibilità di raggiungere veramente persone da ogni parte del mondo. Già lo scorso Papa aveva a cuore tanti sport e noi stessi abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di incontrarlo, di essere ricevuti a Roma. Questo Papa è anche lui sportivo, per cui sicuramente è maggiore l'allineamento si può fare tra i valori dello sport e quelli appunto della Chiesa. Da sportivo ho compreso subito la nostra fortuna, cioè quella di avere un amplificatore e quindi di poter arrivare veramente anche più lontano del circolo di persone che ci conoscono e delle persone a noi care. Quindi eccola qui la grande responsabilità, perché tocchiamo più persone, le nostre vite, le nostre azioni, le nostre parole, le interviste arrivano molto più lontano di tante altre persone, da qui quindi la grande responsabilità.
E soprattutto, se vogliamo, Giovan Battista, anche l'esempio all'interno poi del campo da gioco, in questo caso parliamo del rugby, una disciplina che è fatta di scontro fisico, insomma tanta fisicità, però anche tanto rispetto, tanta lealtà, ecco, valori che non devono venir meno dentro il campo e poi fuori dal campo.
Esattamente, non faccio molta differenza tra il dentro e fuori, perché credo che la coerenza sia uno dei valori fondamentali che va da ricercare, e anche appunto nei sportivi. È vero che nell'impeto del gioco sono accettati tanti comportamenti, ma in realtà credo che sia una responsabilità degli sportivi quelli di mantenere quei valori anche e soprattutto nei momenti caldi, che appunto sono quelli all'interno del gioco, sono quelli maggiormente visti e dove anche quindi le attenzioni particolari fanno ancora più rumore. Quindi certi atteggiamenti di correttezza, di realtà, perché no? Anche uno sport che può sembrare duro come il nostro, anche di gentilezza direi. Quindi sì, decisamente dentro il campo ci sono delle regole, ma l'importanza è tanto uguale.
Nel 2013 Papa Francesco incontrò proprio gli atleti della nazionale di rugby italiana e nell'occasione anche argentina, fece proprio un discorso agli sportivi anche con metafore, utilizzando proprio termini legati al rugby. Tu eri presente proprio in quell'occasione, che ricordo hai dell'incontro?
Sì, ero presente, ho un bellissimo ricordo di quell'incontro, perché veramente l'aura del Papa era veramente fortissima. Per cui ricordo c'è stata proprio una giornata elettrizzante che aveva colpito anche le persone, anche i miei compagni di squadra che magari erano diciamo un po' meno religiosi, quindi ecco quanto può parlare questa cosa, no? di chi era Papa Francesco. E conosceva bene lo sport, e aveva usato degli aneddoti molto molto calzanti riferiti al nostro, ai nostri placcaggi duri, alla nostra sportività, a tutto quel rispetto che si vede appunto nel rugby. Lo ricordo con enorme gioia, ho avuto l'opportunità di stringergli la mano, di abbracciarlo, di farmi benedire dei piccoli rosari che ho regalato a mia mamma e alle mie zie, per cui un ricordo veramente vivo nel cuore.
Il Giubileo dello Sport si incastra all'interno di un anno importante, l'anno giubilare, l'anno della speranza. Ecco, la speranza, Giovan Battista Venditti, può essere testimoniata anche dallo sport?
Certamente sì. Come dicevo, lo sport ha questa enorme responsabilità, questo enorme pregio, anche un valore che noi sportivi abbiamo, quello di poter portare speranza, di poter cambiare le giornate delle persone che magari hanno una quotidianità difficile, hanno questa piccola valvola di sfogo che è magari guardare in televisione, guardare la propria squadra, guardare il loro giocatore preferito. Quindi questo deve essere ben in testa, nel cuore dei ragazzi. Ogni tanto parlo ancora da giocatore, perché è una cosa che sentivo a me molto vicina, quella di portare, esatto, un po' di speranza, ma anche di sogni nel cuore dei bambini soprattutto. E devo dire che questa nostra giovane nazionale ce l'ha, sono ragazzi che hanno veramente la voglia di lasciare un'eredità forte e di essere d'esempio.
Giovan Battista, la spiritualità, la fede è una parte fondamentale nella vita, insomma, di ognuno, è declinata anche nelle attività. Quanto è importante nello sport?
No, è fondamentale, come dicevo, non ci sono confini, secondo me, in cui bisogna cercare di fare il bene. Qualsiasi sia l'ambito e l'ambiente in cui operiamo, abbiamo la possibilità di toccare delle persone e di fare del nostro meglio. Per cui, che sia in campo, che sia in spogliatoio, che sia in ufficio, che sia con nostra moglie o che sia con i nostri figli, la responsabilità di ognuno di noi è forte di lanciare i messaggi giusti e soprattutto di fare le azioni giuste, che poi nella quotidianità contano quelle, non tanto il pensiero, che sicuramente le preghiere vengono sempre ascoltate, ma sono i gesti di amore, di cura, di gentilezza che cambiano le persone intorno a noi e arrivano anche più lontano di quello che crediamo. Hey, hey.
Testimoniare la bellezza e la speranza in campo e soprattutto fuori dal campo è una missione che Anna Danesi, campionessa olimpica e capitano della nazionale di volley femminile, dice di sentire fortemente e di voler trasmettere soprattutto ai giovani. Sentiamo.
Sì, noi lo facciamo alla fine quasi di lavoro, però farlo nei campetti, all'aperto, farlo anche a scuola, perché è importante, parte tutto anche da lì, da quanto lo si fa a scuola e quanto poi lo si porta all'esterno, magari con i compagni di classe. Ho iniziato a giocare a pallavolo con la mia compagna di banco, per cui poi è diventato qualcosa di veramente speciale e per cui bisogna dare un incentivo a questi ragazzi fin quando sono piccoli e poi chi lo sa se diventeranno campioni o semplicemente lo faranno così perché amano lo sport.
Beh, nel tuo caso, dai banchi di scuola, essere capitano della nazionale a vincere anche un'Olimpiade, che emozione è stata?
Qualcosa di indescrivibile, perché poi non me lo aspettavo, per cui il mio magari è anche un caso particolare. L'importante, come ti dicevo prima, è praticare lo sport, vivere con passione quello che si fa, divertirsi, rimanere sempre umili, quindi ci sono tantissimi valori che si possono imparare e può trasmettere lo sport.
Ed essere capitana di una nazionale è anche una responsabilità, in qualche modo essere una guida, fare da guida al gruppo, come dicevi, dai più giovani, ma non solo, ecco, è una responsabilità, ma ecco, torniamo anche qui al discorso del testimoniare i valori sportivi.
Sì, è un mix di cose molto importanti, al di là della responsabilità che io ho verso le mie compagne, poi c'è quello che abbiamo noi come gruppo verso un'Italia intera che ci guarda. La pallavolo alla fine è il primo sport praticato tra le bambine, quindi abbiamo anche una responsabilità nei loro confronti, perché sappiamo che ci guardano, che tutta l'Italia ci guarda, per cui trasmettere i giusti valori lo facciamo ovviamente con volontà, però ecco, è qualcosa che sappiamo di dover testimoniare al meglio.
E ovviamente poi c'è il campo, cioè ci sono i tornei nel quali uno di questi, ecco, siete impegnati proprio in questo momento in Brasile.
Sì, siamo qui a Rio e come ti dicevo prima dei campetti, qui ce ne sono veramente tantissimi e lo sport è parte integrante della città, quindi fa piacere vedere anche dall'altra parte del mondo come lo sport sia importante.
Sport è anche declinato, è anche associato alla spiritualità. Ognuno di noi può ricercare anche nello sport o viceversa anche attingere dalla spiritualità per trovare poi più forza, più anche forza mentale, ecco, nello sport.
Sì, anche perché nello sport purtroppo non serve solo il fisico e solo quello che fai in sala pesi e in allenamento, ma serve anche tanta testa e quindi sicuramente è una parte molto importante.
Sente la gioia di poter partecipare e vivere il Giubileo della Speranza, ma anche la tensione per il prossimo impegno europeo, il capitano della nazionale femminile di basket, Laura Spreafico. Uno sport, la pallacanestro, che in Italia, soprattutto per quanto riguarda le donne, fatica a far presa sui giovani, a differenza degli USA, dove le campionesse della WNBA sono delle vere e proprie star, osannate dai giovanissimi. Sentiamo.
Sicuramente per noi sportivi è un evento importante di condivisione, di aggregazione, quindi ritroviamo un po' poi effettivamente i valori dello sport vero e proprio, quindi lo stare insieme, condividere magari la stessa passione, gli stessi sentimenti, le stesse emozioni, quindi è un evento sicuramente importante da vivere al meglio.
E quanto è importante testimoniare, comunicare i valori dello sport quando si è in campo, ma anche quando si è fuori dal campo?
Ma la condivisione penso stia alla base di tante cose. La comunicazione comunque quando si è in campo è fondamentale perché ti permette di avere quel qualcosa in più che magari ti permette di aiutare una compagna, di non lo so, comunicare lo schema che devi fare. Quindi in campo è fondamentale, ma è altrettanto importante anche al di fuori perché, come ho detto prima, i valori dello sport vanno poi trasmessi a chi ci guarda, a chi ci viene a fare il tifo, a magari le generazioni più piccole, quindi è fondamentale in ogni ambito.
E nella pallacanestro tutto questo si vive maggiormente perché vediamo una squadra che gioca insieme, ma c'è anche il rispetto verso le avversarie.
Sì, questo non deve mai mancare. Penso che uno dei valori più importanti dello sport è il rispetto per chi ci sta di fianco, come la compagna di squadra, l'allenatore o ogni membro dello staff, ma per le avversarie, per gli arbitri magari che sono parte fondamentale anche loro della competizione, delle partite e fa parte dello sport il rispetto vero e proprio e per come vedo io la vita anche per al di fuori dal campo da basket, quindi non deve mai mancare anche quello.
E come nello sport esistono le difficoltà, gli ostacoli da superare, così anche nella vita. Ecco, da questo punto di vista c'è un qualcosa legato anche magari talvolta alla spiritualità che può aiutare a superare gli ostacoli nello sport e nella vita.
Sì, penso comunque sia fondamentale, ognuno di noi trova dentro di sé la forza che gli fa superare gli ostacoli e le cose più difficili che incontra nel suo percorso e sicuramente guardarsi dentro se stessi e poi fidarsi e affidarsi magari anche a qualcun altro è importantissimo.
15 e 16 giugno, l'appuntamento importante col Giubileo dello Sport. Subito dopo, però, la nazionale femminile di pallacanestro è impegnata in un altro evento.
Sì, è decisamente importantissimo anche quello. Il 18 giugno iniziamo l'Europeo a Bologna, la fase a gruppi ci vedrà impegnate a Bologna a giocare in casa e sarà un'emozione bellissima perché poter giocare di fronte al proprio pubblico non è una cosa che capita tutti i giorni. Stiamo lavorando per farci trovare pronte e sono sicura che lo saremo.
rubrica Topic Trend, andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. In collegamento con noi da Milano, dalla sede centrale di Mondadori, c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni. Buon pomeriggio, Matteo.
Buon pomeriggio Cecilia e buon pomeriggio a tutti.
Allora, abbiamo parlato finora della Giubileo dello Sport e in tendenza su X c'è stato questa settimana proprio lo sport con il Roland Garros e la dolorosa sconfitta di Jannik Sinner dopo 5 ore e mezzo di partita contro Carlos Alcaraz, che si è portato a casa il trofeo al super tie break del quinto set. Un match stellare, lo hanno detto tutti, dove entrambi hanno dato prova di essere davvero dei campioni, però sui social è esplosa la polemica, soprattutto rispetto al ruolo del pubblico che non solo esultava per Alcaraz ad ogni punto, ma tifava contro Sinner in un modo piuttosto pesante e molti utenti hanno sottolineato anche l'atteggiamento un po' sfrontato dello spagnolo rispetto alla compostezza di Sinner. Hai notato questa cosa? Sei d'accordo? E soprattutto ti chiedo quanto è importante il pubblico in queste competizioni dove l'efferatezza psicologica è davvero forte?
Allora, partiamo da questa seconda domanda. Un grande sportivo non dovrebbe mai farsi influenzare dal pubblico. Mi spiego, faccio degli esempi. Michael Jordan, che è stato il giocatore di basket più forte di tutti i tempi, nonché quello più odiato dai suoi avversari perché era talmente forte che non potevi che ti fare contro, si è sempre infischiato di queste cose e grazie a questa sua grande forza mentale ha sempre vinto, ha sempre dimostrato di essere superiore. Per cui un grande sportivo non si fa influenzare dall'ambiente che lo circonda. Poi è chiaro che ovviamente psicologicamente può influire, ma in questo caso il problema è dello sportivo, non del pubblico. Il pubblico è normale che si schieri. Sappiamo che tradizionalmente c'è grande affetto del pubblico francese per giocatori spagnoli. Nadal era amatissimo e Alcaraz è considerato il suo erede, per cui era abbastanza scontato che il pubblico di Parigi tifasse per Sinner, così come quando ci sono stati gli internazionali d'Italia, i tifosi italiani hanno tifato contro qualsiasi avversario abbia giocato contro Sinner o contro Musetti, a tal punto che per esempio nella partita contro Zverev l'arbitro è stato costretto a placare il pubblico per via di un tifo un po' troppo acceso. Per cui sono cose che succedono, è normale, ha vinto Alcaraz, ammettiamo serenamente che Alcaraz in questa occasione è stato più forte di Sinner e basta così.
Allora, c'è anche la musica in tendenza con Marco Mengoni e il suo nuovo singolo fuori proprio oggi, Sto bene al mare. I fan sembrano felici. Che ci puoi dire, Matteo? Sappiamo già come sta andando?
Non ancora, perché diciamo che le registrazioni settimanali dei passaggi in radio di solito arrivano al venerdì della settimana successiva. Lui è uscito proprio oggi, per cui ancora non abbiamo un riscontro. Dal primo ascolto che noi abbiamo fatto possiamo dire che sicuramente è un pezzo estivo, come ci suggerisce d'altra parte il titolo. Mengoni entra pienamente in quella che sarà la gara al tormentone estivo, dove ci sono già dei candidati abbastanza significativi, per esempio come Alfa, che attualmente è in testa alle radio. Sono convinto che questo pezzo di Mengoni andrà molto bene, arriverà sì, certamente in top 10 la prossima settimana, probabilmente anche sul podio.
E allora ne riparliamo. La volta scorsa abbiamo parlato di questo fenomeno della mediatizzazione del crime, perché in tendenza su X c'era il caso Garlasco. In questa settimana del duplice omicidio mamma figlia a Villa Pamphili nel cuore di Roma, una vicenda davvero inquietante, e martedì c'è stata la prima puntata di Belve Crime condotto da Francesca Fagnani. In pratica il format è più o meno lo stesso, lei intervista però colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera. Si è cominciato con Massimo Bozzetti, implicato nel caso di Yara Gambirasio, e l'intervista è stata realizzata nel carcere di Bollate. Insomma, il crime continua a tenere banco, si fa foriero anche di produzioni televisive, come in questo caso, ben ripagate dallo share al 12,4%. Immagino che ci sia uno studio dietro, che gli autori abbiano fatto leva anche su il senso macabro di curiosità che pervade il web su questi argomenti, ma anche sul segreto desiderio di tutti di essere un po' dei detective.
Diciamo che il format del, adesso lo chiamiamo crime, una volta le chiamavamo indagini televisive, c'è da più di 40 anni, il caso di chi l'ha visto, ma penso anche banalmente a Un giorno in pretura, ai programmi della Liosini, a cui evidentemente Francesca Fagnani si è ispirata per questa nuova versione di Belve. Funzionano, in televisione funzionano sempre, la gente è attratta da questo tipo di cose, ovviamente è diversa, è diciamo il giudizio se noi andiamo a valutare in che modo queste cose vengono trattate. Purtroppo oggi si tende a sempre più escludere l'aspetto diciamo più strettamente legato alle indagini per puntarlo più sul gossip, penso per esempio al caso di Garlasco o anche al caso di Massimo Bossetti di qualche anno fa, in cui se ci ricordiamo bene nel vivo di quella vicenda lì c'erano tante storie che giravano attorno alla questione sua di Yara Gambirasio. È giusto parlarne, è giusto farne con un taglio giornalistico, evitiamo però gli scandali, i gossip e il chiacchiericcio.
In tendenza anche un altro caso macabro, purtroppo quello della donna di 46 anni morta a Roma dopo un intervento di liposuzione in un ambulatorio di medicina estetica. Ci sono 3 indagati al momento per omicidio colposo, ma di nuovo, come il caso di qualche mese fa, toccato in sorte ad una ragazzina, il chirurgo spopolava sui social raccontando le sue imprese, le sue tecniche innovative di chirurgia estetica. Poi invece si scopre che la struttura era sprovvista dell'autorizzazione sanitaria da ben 13 anni, che il medico ha precedentemente penali per lesioni, che sono state innumerevoli le denunce in questi anni, eppure sui social aveva un seguito enorme. Come ci si difende da queste situazioni e quando è che i social si sono presi tutta questa autorevolezza anche nella medicina? È possibile scegliere un medico su Instagram o su TikTok, Matteo?
No, questo è un errore, diciamolo chiaramente a tutti, ma non solamente un medico. Questo consiglio che vediamo banalmente il consiglio come fare i bicipiti in palestra o come investire i propri soldi, tutto quello che vi passa per esempio su Instagram come video proposto, video sponsorizzato, non prendetelo in considerazione, o meglio, se siete incuriositi rivolgetevi a un esperto, cercate diciamo sui siti, cercate delle recensioni, informatevi il più possibile su quello che fa questa persona. Purtroppo Instagram ci ha portato a un palco di truffatori, perché di questo si tratta, da cui bisogna stare decisamente attenti. Anzi, è proprio un problema di Instagram, secondo me, negli ultimi mesi, è proprio questo, l'eccesso di questo tipo di cose.
Continua la battaglia a colpi di tweet e post tra il presidente americano Trump e Elon Musk. Il CEO di Tesla sembra pentito, ha fatto un passo indietro chiedendo scusa e cancellando il tweet in cui chiedeva l'impeachment di Trump, ma il tycoon non sembra ancora dell'umore di perdonarlo. La sensazione che molti analisti hanno diffuso sui social è che il multimiliardario aspirasse a diventare il presidente degli Stati Uniti senza farlo, con l'adulazione diciamo perenne nei confronti di Trump. È una questione, però ancora di nuovo il fatto di continuare a esporsi così sui social, insomma, ci fa stare un po' davanti a una soap opera. Nessuno meglio di loro dovrebbe capire le dinamiche social. Possibile che lo stiano facendo apposta?
È possibile, diciamo, non ci sentiamo di escludere nulla, visto anche quello che ha fatto Trump e quello che ha fatto Musk negli ultimi mesi, tutto può essere. Sicuramente è vero che una delle ambizioni di Musk è quello di, oltre ad essere l'uomo più ricco, anche l'uomo più potente del mondo, e quindi tenere in mano gli Stati Uniti. Certo è che queste gazzarre un po' dello scienziali, francamente, fanno sì che perdano credibilità entrambi. Se hanno dei problemi, come evidentemente li hanno, è giusto che li risolvono su un altro piano e non a battaglia di Twitter come facciamo noi se abbiamo perso il derby quel fine settimana.
Bene, Matteo, in 20 secondi volevo commentare con te anche questa iniziativa degli offline club che stanno spopolando da Londra a Milano. Sono luoghi senza wifi e senza smartphone dove ci si depura dai social. Secondo te funzioneranno, avranno seguito o sono solo una moda?
No, io credo che funzioneranno, stanno diventando sempre di più. Qualche anno fa li avevo già intercettati e storcevo un po' il naso di fronte a questa cosa, però ho visto che stanno aumentando sempre di più e vedo della gente felice di andarci. E secondo me questa è la cosa più importante. Se c'è qualcuno felice di andarci, meglio così.
Ok, grazie. Siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Matteo Valsecchi per essere stato con noi. Voi tutti che ci avete seguito, da Daniele Giorgi in regia, Cecilia Seppi, proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana, tra poco il GR Flash.